Abbiamo Bruno Giordano, ciao Bruno, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio. A te, buon pomeriggio. Ciao Cinzia, ciao Vincenzo, buon pomeriggio.
Bruno, che coppia, abbiamo anche Eraldo Pecci, ciao Eraldo.
Ciao, ciao Bruno, ciao a tutti, buongiorno.
Un bacione Eraldone,
altrettanto.
Non lo potete vedere perché siete al telefono, noi lo vediamo anche perché in collegamento tramite Skype abbiamo anche Antonio Paganin. Ciao Antonio.
Ciao. Non lo sentiamo
però, quindi proviamo a ripristinare intanto lui l'audio, però siamo contenti di avere Bruno Giordano, Eraldo Pecci. Antonio, adesso ci senti? Adesso riusciamo a sentirti? Credo di no. Ripartiamo da Bruno. Bruno, allora, intanto Coppa Italia che ricomincia questa sera, io parto proprio secco. Chi sarà la vincitrice della Coppa Italia? Subito, tutta cura.
È difficile, è chiaro che Juventus e Napoli hanno il vantaggio della prima partita, addirittura il Napoli è andato a vincere a Milano, Juventus ha pareggiato all'ultimo minuto, anche se il Milan quella sera avrebbe meritato qualcosa in più. Siamo curiosi soprattutto di rivedere come ripartirà, diciamo, la Coppa Italia, le squadre, perché c'è curiosità,
lo
sappiamo. La forma, sì, la concentrazione, lo stato di forma, per cui si riparte. Chiaramente se fosse stata giocata in tempi normali queste due squadre avevano più vantaggi. Adesso si riparte da zero, non sai quello che può essere l'approccio alla partita, la condizione mentale, fisica, però i due risultati dell'andata portano ad avere un vantaggio anche se minimo, ecco, diciamo. Il Napoli può avere un 65% di passare il turno e la Juventus il 60%, però
in un'ipotetica finale non ti sbilanci Juventus-Napoli?
No, non lo so, forse possiamo parlare dopo aver visto
le
prime due partite per vedere come stanno le due squadre.
Eraldo Pecci, poi tra poco andiamo da Antonio Paganin per vedere se abbiamo risolto il problema audio. Eraldo?
Sì. Ma intanto sottolineo che, come vedi, le cose all'antica vanno meglio, funzionano meglio. Queste cose moderne, no, tutti questi computer spesso non funzionano, per cui
il buon vecchio viva telefono.
Noi anziani, noi anziani. E comunque voglio dire, io sono 3 mesi che faccio il virologo, adesso per fare tornare lo sportivo faccio un po' fatica.
Vero.
Però è chiaro che quando ricomincia la stagione, chi è più debole ha più vantaggi, è più facile la sorpresa alle prime di campionato che non a metà campionato, è più facile per cui per quelle che sono svantaggiate, però no, non è detto che sia che andrà così, però voglio dire c'è più equilibrio che non a stagione avviata. Di sicuro, come diceva Lideker, diceva, no, che il calcio è quella cosa per cui tutti partono, poi in finale c'è la Germania e qui da noi rivoltiamo la cosa, in finale c'è sempre la Juve con cui avere a che fare, che sembra la più favorita di tutte come al solito.
I conti li fai con la Juve, Antonio Paganin? Ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Adesso ti sentiamo forte e chiaro.
E lo vediamo anche
e ti
bene.
Vediamo anche.
Perfetto, era colpa mia. No, è una partita interessante per il semplice motivo che questa sera sono curioso di vedere il post-Covid come si presentano due squadre, la Juventus e il Milan, in termini proprio di ritmo, in termini di organizzazione. Non penso sia stato un periodo semplice. Domani sera abbiamo un'altra grandissima partita che è Napoli-Inter, nel quale chi ha più da perdere, a mio modo di vedere, è l'Inter, perché l'Inter è uscita, come è stato più volte ripetuto, da un mercato di gennaio molto importante. E al momento c'è il rischio che quest'anno rimanga con poco o niente, se non addirittura con una classifica peggiorata rispetto all'anno scorso.
Pensa, sarebbe sicuramente una situazione anomala al primo anno di Conte. Proprio sulla partita di questa sera, andiamo in casa Juve, in casa Milan, proviamo a vederla al microscopio. Bruno Giordano, questa sera c'era il dubbio Pjanic, cioè fino a ieri, l'altro ieri, tutti quanti pensavamo che giocava che si giocava con Matuidi, Bentancur e Khedira. In realtà tutti quanti oggi titolano, e abbiamo avuto conferme di un allenamento ieri che ha provato entrambe le fasi, Matuidi, Bentancur e Pjanic. La domanda è questa: chi farà il regista e chi la mezzala tra Bentancur e Pjanic, secondo te?
Ma sicuramente Pjanic farà il regista, Bentancur nasce mezzala, poi adesso si sta imparando anche il mestiere di regista, però il ruolo naturale in questo momento è di Pjanic, cioè Pjanic mezzala non lo vedo. è giusto che sia anche così, perché Khedira veniva già da un infortunio, poi questo problema del virus ha allungato ancora più il rientro, per cui manca credo da ormai da 5-6 mesi Khedira, in una partita così importante, secca, diventa un po' problematico, però è un rientro importante perché Khedira, al di là di personalità, di spessore, è proprio come giocatore, diventa un giocatore importante nel proseguo della stagione. Però ecco, Pjanic l'abbiamo un po' dato per bollito un po' troppo presto, perché un calciatore sbaglia con una mezza stagione, perché poi non è che avesse fatto malissimo, eravamo abituati a vedere un giocatore sempre su certi livelli, però ecco, può darsi che anche questa sosta abbia rimesso lui nelle condizioni migliori, perché a me Pjanic sinceramente piace tantissimo.
Eraldo, ci piace questo centrocampo, Eraldo, formato da Matuidi, Bentancur e Pjanic?
Guarda, penso che Bruno sia uno dei più attenti lettori, uno dei più attenti, che nelle analisi Bruno del calcio è eccezionale, cioè lui segue veramente tutto, però al di là di questo, per cui l'ha fatta anche questa perfetta, la stagione, io sottolineerei che la stagione di Pjanic forse è stata un po' così anche perché, cioè, Khedira sta sempre male, non è che Rabiot e Ramsey abbiano aiutato molto. Per cui se cala anche lui si vede prima, voglio dire, perché nessuno gli ha dato una mano, però da qui alla fine secondo me ci sono molte partite per riabilitare una stagione per tutte, e di sicuro Pjanic ha dei mezzi, infatti sembra che sia interessato il Barcellona non pizza e fichi, voglio dire, per cui il giocatore del regista è lui, e mette ancora tutte le possibilità per imporsi. Però ripeto, se la Juve si affida a questi Rabiot, anche Betancur farà la sua bella lingua lunga per emergere.
Direi. Antonio Paganin, a noi ci aveva portato fuori strada un po' le parole di Sarri, no? Che aveva detto Pjanic deve avere semplicemente più fiducia in se stesso, non deve abbattersi se sbaglia 2-3 partite. Quella sembrava quasi una bocciatura. Che cosa gli ha fatto cambiare idea secondo te?
Che Pjanic, a differenza di Betancur, è un giocatore più verticale. Betancur probabilmente è stato utilizzato in un periodo magari di Pjanic, come ha detto Bruno prima, che magari non veniva da un periodo di forma o di una stagione particolarmente brillante, però pensiamo che uno dei giocatori più importanti della Juventus viene da una stagione non brillante e la Juventus è ancora prima. Proviamo a immaginare se il giocatore avesse dato il rendimento che ha dato nelle stagioni scorse, la Juve in questo momento dove sarebbe? Premesso questo, la scelta a mio modo di vedere di Pjanic a fronte di Betancur, che fra l'altro gioca da interno, è principalmente perché penso la Juve voglia tenere il pallino in mano del gioco, e in virtù e in forza del risultato acquisito a San Siro, del fatto che il Milan anche ha delle defezioni importanti, penso la voglia chiudere molto rapidamente. Pjanic ha pochi eguali nel suo ruolo, come detto Eraldo, non a caso il Barcellona ha proposto uno scambio con Arthur, per cui il Barcellona non si muove se non ritiene il giocatore importante. Pjanic secondo me lo è.
Adesso andiamo proprio in casa Milan. Soltanto sì. una curiosità con Bruno. Bruno, tra Pjanic e Bentancur, però, chi è quello che riesce a far girare la palla con un tocco solo e che quindi può soddisfare di più Sarri, visto che Sarri vuole tanto Jorginho?
No, più Pjanic, come ha detto Eraldo, ha più bisogno di gioco. Bentancur è una mezzala che piano piano sta imparando il ruolo di centrocampista, quello che potrebbe essere Tonali, no? Che tutti quanti spacciano come un regista, ma Tonali in questo momento è una mezzala perché porta la palla. Io ho sempre detto Tonali mi dà l'idea che è un po' Dunga e un po' Matteus, anche per questi strappi palla al piede, con il tiro dai 25 metri, nel contrasto è forte, ma non è un regista. Bentancur sta imparando, proprio vedendo i movimenti di Pjanic può affrettare questo percorso, però chiaramente Pjanic ormai da tanti anni che fa questo ruolo e ha una visione del gioco superiore al momento a Bentancur.
Milan senza Ibrahimovic, Eraldo Pecci, lì davanti ci sarà Rebic e non Leao, dietro a Rebic agiranno Çalhanoğlu, Paquetá e Bonaventura. Ti convince questa formula offensiva?
No, non
del
solo,
Milan?
Ma sottolineiamo il fatto che con Ibrahimovic Rebic ha reso tantissimo, è esploso. Senza
Ibrahimovic
farà lo
capire.
Stesso, esatto. Quanto peserà la mancanza di Ibrahimovic?
Beh, tanto quattro mezze punte sono comunque, è chiaro che la bilancia è dalla parte della Juve, voglio dire, però quattro mezze punte così comunque possono intrigare senza nessun ruolo preciso, anche come punti di riferimento agli avversari, e va bene. Poi c'è questa, secondo me, questa fiducia che può avere il Milan, perché all'andata la Juve ha pareggiato sul rigore, diciamo, dubbio a fine partita, è partita a tempo regolamentare quasi scaduto, per cui il Milan avrà una fiducia, ma è chiaro che la bilancia pende dalla parte della Juve e i quattro lì davanti avranno una certa libertà di azione da dare a rompere le scatole alla difesa in una maniera non consona, non abituale, per cui potrebbe essere un'alternativa che magari non ti aspetti, ma resta il fatto che credo che il vantaggio del Milan può essere che si risolca tutti quanti dopo tre mesi e pronti via, e potrebbe esserci, cioè, la sorpresa. Se no, se non c'è una sorpresa, passa la Juve facilmente, insomma.
Antonio Paganin, peraltro Rebic segnò proprio il gol all'andata per quanto riguarda il Milan. In quella partita c'erano Ibrahimovic, Castiglieco e Theo Hernandez, tutti e tre ammoniti, tutti e tre squalificati. Di questi tre, quale sarà l'assenza maggiore? Io ti suggerisco Theo Hernandez, sei d'accordo? Perché forse da quella parte lì la Juventus può spingere.
Assolutamente sì, mi hai tolto le parole di bocca. Stavo per dirti che più che Ibrahimovic, l'assenza di Theo Hernandez sarà determinante per il Milan, che sarà costretto a giocare con due esterni non fisici come Calabria e Conti, e che a mio modo di vedere soffriranno terribilmente da un lato le accelerazioni da Douglas Costa e dall'altro l'uno contro uno di Cristiano Ronaldo. E lì dove la Juventus ha più forza, sui due esterni bassi. E poi per il resto, chiaramente, ripeto, come diceva Eraldo, le quattro mezze punte del Milan si spera che possano fare una punta intera, per cui in questo momento la vedo molto complicata. Il solo Rebic stretto nella morsa dei due centrali della Juventus la vedo un po' dura a riuscire ad avere la meglio. La Juve ha troppa qualità e, ripeto, concedere tre giocatori del calibro, specialmente Ibrahimovic e Theo Hernandez, al di là di Castiglieco, è un dazio che non puoi permetterti contro una squadra come la Juve.
Bruno Giordano, sei d'accordo?
Sì, sì, in tutto e per tutto. Credo soltanto che queste quattro mezze punte siano messe lì proprio per dar fastidio a iniziazione della Juventus, perché sono dei centrocampisti abituati a fare sia centrocampisti che gli attaccanti. E iniziazione, sai, si possono andare a posizionare a volte su Bentancur e soprattutto su Pjanic, costringendo un po' a variare il gioco della Juventus. Poi sarà la partita, la condizione, però ecco, idealmente potrebbe essere questo il piccolo vantaggio, però chiaramente Hernandez e Ibrahim, ci sono due giocatori che in questa partita non puoi permetterti, tra virgolette, di regalarli.
Sai cosa mi intriga, Bruno Giordano, lì davanti? Il fatto che il Milan con queste quattro mezze punte non dà un punto di riferimento alla difesa della Juventus. Può essere questo un altro vantaggio?
No, ci può stare, però credo proprio che l'iniziazione della Juventus possa essere più efficace, proprio per andare a disturbare e costringere, non so, il lancio lungo di Bonucci su Cristiano Ronaldo. Ecco, immagino una partita potrebbe essere anche questo.
Eraldo Pecci, sabato scende in campo al San Paolo anche l'Inter, che deve rimontare l'1-0 dell'andato contro un Napoli che forse non avrà Mertens, che proverà a recuperare fino all'ultimo, ma ha un Gattuso che vuole portare la Coppa Italia all'ombra del Vesuvio. Ci riesce Gattuso o Conte riesce a ribaltare?
Beh, guarda, per questo lockdown ha fatto sì che la Coppa Italia ricomincia per prima, è diventata una cosa molto importante, più importante degli altri anni, e questo è il lato positivo. Secondo me questo impatto di Coppa Italia è molto bello e molto importante. Prima avete detto l'Inter rischia di finire una stagione con meno punti dell'anno scorso, rischia, insomma, di fare un finale incalando, però io sottolineerei che comunque adesso l'Inter rispetto all'anno scorso è una squadra, per cui i progressi ci sono stati a prescindere da quelli che sono i risultati. Adesso c'è un'idea di squadra, crede in un progetto adesso l'Inter. Credo che una partita secca se la possa giocare. Il Napoli sembrava inguaribile, un malato inguaribile due mesi fa, tre mesi fa, cioè quando si giocava, voglio dire, prima di smettere, un mese prima del lockdown, un mese prima del lockdown sembrava una malata inguaribile, invece ha cominciato a prendere, sembra, delle buone medicine, per cui a buon diritto si gioca la finale, avendo vinto anche a Milano. Però ripeto, questa chiusura ci dà anche questa bella possibilità
di non avere certezze nei pronostici e di dover stare molto cauti. Di sicuro 3 mesi fa, 4 mesi fa il Napoli non si sarebbe sognato di essere avvantaggiato in una semifinale di un torneo che adesso torna a essere importante.
Eraldo Pecci da arbitro, e ovviamente Inter-Napoli la gioco Paganin Bruno Giordano. Antonio, vengo da te, che deve fare il tuo omonimo Conte per ribaltare questa partita? Può essere Eriksen la chiave?
Eriksen l'ho sempre sostenuto, a mio modo di vedere, è il crack, chiamiamolo così, che può spostare gli equilibri. È stato preso per questo. È chiaro che non ci si poteva aspettare all'inizio, visto il modulo anche utilizzato, che fosse nelle condizioni ideali per esprimere al meglio quello che è il suo potenziale. Però, ripeto, lì è anche un po' compito di Conte riuscire a sfruttarlo. L'impressione è che l'Inter troverà difficoltà, perché il Napoli come struttura è molto, diciamo così, brevilinea, chiamiamolo così, nel quale i suoi piccoletti potrebbero creare grandissima difficoltà alla fisicità dell'Inter. Si esce poi dopo, come è stato sottolineato da tutti, da 2 mesi di inattività, nel quale è anomalo il fatto che poi rispetto alle pause estive non ci sono amichevoli, per cui non si riesce ad avere un grado di riferimento sullo stato di forma delle squadre, si viaggia quasi al buio. E il buio per l'Inter potrebbe essere molto pericoloso, ripeto, in virtù del fatto che l'Inter ha questa fisicità che gli permette ai suoi giocatori di poter entrare in forma molto rapidamente, mentre se vogliamo vedere la struttura di Lukaku, di Skriniar, di De Vrij, dello stesso Brozovic, di Vecino, comporta essere molto più compassati. Se poi pensiamo che andiamo incontro a una stagione nella quale le temperature sono nettamente superiori a quello che può essere la media invernale, è chiaro che la difficoltà potrebbe aumentare. Da interista chiaramente non me lo auguro.
Bruno Giordano conosce molto bene il calore dello stadio San Paolo di Napoli, dove il Napoli deve
purtroppo è vuoto
esatto.
Purtroppo è vuoto, ovviamente, quindi praticamente allo stadio San Paolo di Napoli vuoto, quale sarà il riempitivo che troverà Gattuso per replicare quella carica che arriva in genere da Napoli per difendere l'1-0?
Ma io credo che soprattutto queste prime partite saranno decise molto gli allenatori nel trasmettere proprio la convinzione e le motivazioni. Perché ci sono allenatori che basano molto la partita sotto l'aspetto tecnico-tattico, e credo che almeno inizialmente serva poco. Per far ritrovare subito una certa condizione, una certa convinzione, ci vogliono allenatori appunto alla Gattuso, alla Conte. Che trasmettono certe sensazioni, per cui il Napoli deve giocare da Napoli, chiaramente deve dare un occhio riguardo a Eriksen, che lì tra le linee può mettere in difficoltà un po' il centrocampo del Napoli. Come diceva Eraldo e come diceva Antonio, è difficile adesso capire. Io credo una cosa però, che queste quattro squadre possono soffrire, ecco, oggi e domani, però all'inizio del campionato avranno un piccolo vantaggio rispetto alle altre, perché avranno già capito con una settimana d'anticipo che gli aspetta in futuro. Credo che queste quattro squadre, giocando la Coppa Italia, poi diventano partite importanti, certo, perché semifinali e finali, possano avere quel piccolo vantaggio poi in campionato, nelle distanze, nel contrasto, capire come va interpretata la partita.
Hanno scaldato i motori, o comunque scalderanno i motori rispetto,
sì,
alle altre,
sì. Allora, Bruno resta con noi, io ho una domanda su Gattuso da farti tra poco con gli altri ospiti. Siccome sto per salutare Eraldo Pecci e Antonio Paganin, vi voglio fare una domanda sia a Eraldo che a Antonio su Balotelli e su quello che sta succedendo con il Brescia. Eraldo, altra occasione persa o è un'occasione che il Brescia doveva capire che sarebbe finita così per Balotelli?
Ma io credo grande occasione persa per il ragazzo, che ormai si avvia a una certa età, ha avuto la possibilità di tornare a casa, di fare il protagonista nella sua città, di imporsi, no, come uomo di riferimento, anche capitano, e purtroppo quando c'è di mezzo questo ragazzo c'è sempre qualcosa che tocca. Io non so se sia tutta colpa sua o no, però non sarà un caso se lui c'è sempre di mezzo. È un'occasione persa e dispiace, perché poi alla fine della carriera gli anni passano per tutto, e poi quando farai la tua analisi capirai che potevi fare meglio, hai perso delle occasioni anche magari per delle sciocchezze.
Eraldo Pecci, grazie, ciao Eraldo.
Ciao a tutti, ciao Bruno.
Ciao Eraldo, un abbraccione.
Ciao Eraldo.
Antonio, occasione persa, l'ultima possiamo dirlo?
Occasione persa, come ha detto Eraldo, è un'occasione persa per Balotelli. Si pensava, io per primo, che il rientro nella sua città gli permettesse di trovare quell'equilibrio che non ha contraddistinto gli anni della sua carriera, si avvicina ed è già prossimo ai 30, per cui diventa importante anche lasciare un segno. In questo momento i segni che lui lascia sono tutt'altro di una persona equilibrata. Riconosco un grandissimo talento sprecato, perché se andiamo a vedere il suo percorso, ha avuto poi dopo società importanti, perché ripeto, non nascondiamo che lui è stato all'Inter, è stato al Liverpool, è stato al Manchester City, è andato al Nizza, al Marsiglia, per cui non è che la sua carriera non ha avuto le possibilità, però ogni tappa è stata sempre contraddistinta da dei vuoti importanti, e questo dopo la fin fine, quando vai a chiudere il periodo calcistico, la tua carriera, e ti guardi indietro, dici però se avessi, e se lui comincia a pensare però se avessi, vuol dire che qualcosa di non positivo è stato fatto.
Ciao Antonio, ti salutiamo, grazie Antonio Paganin.
Grazie.
Buon pomeriggio a voi, un abbraccio a tutti, ciao Bruno.